sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS. Amici ascoltatori, come avete sentito dalla sigla, prendiamo in considerazione un film che troviamo in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane. Questa volta parliamo dell'ultimo episodio della saga di Harry Potter, Harry Potter e i doni della morte, parte seconda. Lo facciamo con Peter Ciaccio, che ricordo è pastore evangelico, presidente dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi e tra l'altro autore di un recente libro dal titolo Il Vangelo secondo Harry Potter. Ne abbiamo già parlato, molte recensioni sui giornali. Sei contento di, diciamo, di come è stato accolto questo tuo libro? Intanto cominciamo da questo.
Sì, sono contento, è una bella emozione.
Naturalmente poi hai particolarmente azzeccato il momento per pubblicare questo.
Quello l'ho fatto a poco, quello è stato proprio bravo.
Beh, comunque, prendendo spunto da un sito che recensisce questo film, mymovies.it, si dice che questo episodio è un finale che eccede nella tecnica e negli effetti, dimenticando di produrre la magia. Prima di ascoltare il trailer, Peter, sei d'accordo con questo giudizio un po' tagliente?
Ma forse sì, insomma, secondo me dipende, come poi ne possiamo parlare dopo, certo. Dopo che mi ha mandato il trailer.
Va bene, allora ascoltiamo insieme questo trailer, Harry Potter e i doni della morte, parte seconda, ascoltiamo.
Amici morissero per te piuttosto che affrontarmi tu stesso. Questa notte unisciti a me e affronta il tuo destino.
Possiamo finirla.
Non ho mai voluto che uno di voi morisse per me. Avanti, Tom. Finiamola come abbiamo cominciato. Insieme!
Corri!
Solo io posso vivere per sempre.
Allora, Harry Potter e i doni della morte, parte seconda, tra l'altro è possibile vedere anche in 3D questo ultimo episodio della saga, una saga fortunatissima per quel che riguarda l'editoria, ma anche il cinema. Dal trailer mi sembra di capire i temi fondamentali sono quelli ancora della vita e della morte, del bene e del male, di questo conflitto perenne che esiste tra i personaggi, ma anche all'interno dei personaggi stessi. Ecco, mi puoi confermare in questa impressione così?
Sì, chiaramente porta avanti i temi di tutta la saga e cerca di portarli a conclusione. Sui conflitti interni, ecco, lì il film tende ad appiattire, ecco, su questo...
Quindi è più evidente nei romanzi.
Sì, nei romanzi, ma insomma, in un romanzo di 5, 6, 700 pagine, poi allargarti, ecco. E in un film purtroppo la trama deve essere semplificata e anche alcuni conflitti interni che farebbero perdere magari un quarto d'ora di film non possono essere portati, ecco.
Ma è vero che, appunto, come abbiamo sentito prima, questo finale eccede nella tecnica e negli effetti?
Sì, forse eccede un po' in questo. Ci sono, soprattutto c'è la scena della battaglia finale in cui la scuola viene distrutta. effettivamente lì c'è un'abbondanza di effetti speciali.
Che però magari a qualcuno piaceranno moltissimo anche, quindi dipende un po' dalla prospettiva.
Beh, poi deve essere anche il sogno di un regista, ecco, la distruzione di ciò che ormai è diventato un'icona, come la scuola di Hogwarts, questo castello, come nei film dove quelli catastrofici, quando non so, si distrugge il Colosseo, si distrugge New York, no? Ecco, queste cose ai registi piacciono, ecco, si scatenano a distruggere quelle che sono, diciamo, delle torri di Babele oggi, sì, ecco, sì. Questo è interessante.
C'è l'elemento un po' da bambino, no? Che emerge anche nel...
Beh, sì, insomma, a un certo punto il film diventa il loro giocattolo, l'importante è che ti fanno giocare anche a te.
Certo. Ecco. Senti, si accenna in una recensione appunto dal sito mymovies.it a un'analogia che già era partita nell'episodio precedente, un'analogia con la logica del fascismo e l'ascesa del nazismo, un progetto di purificazione razziale di Voldemort, che è questa figura del male, drammaticamente affine all'ideologia razzista hitleriana, che vuole sterminare e stermina senza pietà in mezzo sangue, costringendo i sopravvissuti alla clandestinità. Ecco, c'è questa affinità, questo richiamo storico, se vogliamo dire così?
Sì, il richiamo storico è evidente, in parte è evidente anche nei libri, solo ecco qui c'è un lavoro opposto, ecco, mentre nei libri si cerca di non esplicitare la cosa, anche perché ecco, possiamo pensare che magari chi viveva, cioè oggi noi vediamo il fascismo, il nazismo e oddio, com'era possibile, no? Spesso uno si trova in una dittatura e non si rende conto di questo, e dunque nel libro, che è scritto più dal punto di vista dell'animo dei personaggi, è più difficile, ecco, capire che cosa sta succedendo, ma poi tu con la tua esperienza ci arrivi, che è un nuovo nazismo che si sta creando. Nel film deve esserci il richiamo visivo molto forte, per cui ecco, a un certo punto si vedono gli studenti che entrano a scuola divisi in coorti praticamente, cioè in legione, tutti messi schierati e militarizzati, dunque un'ambientazione sicuramente che richiama il fascismo.
I doni della morte, qual è il senso di questo titolo?
I doni della morte fanno riferimento a una fiaba per bambini, a una pseudo fiaba, si chiamerebbe oggi, insomma, una fiaba dentro il racconto fantastico, una fiaba che si raccontano nel mondo magico, che riguarda la storia di tre fratelli che a un certo punto beffano la morte e la morte li premia dando loro... cioè un qualche cosa che loro chiedono, e lì non si sa, ecco, come, perché per esempio in francese è tradotto le reliquie della morte, perché il termine Hallows, che viene usato in inglese, non ha, è un neologismo inventato dalla Rowling, e però questi doni a premio sono in realtà dei premi a trabocchetto, che saranno la rovina di due fratelli su tre, e ecco, dunque questi sono i doni, e secondo la leggenda chi riuscirà a possedere tutti e tre i doni sarà il signore della morte. E in questa storia, ecco, questa è una cosa interessante, anche se emerge più nel libro, Harry avrà la possibilità di essere il padrone della morte, ma lui preferirà andare avanti nella sua missione di sconfiggere Voldemort piuttosto di acquisire potere personale. Ecco, questa è una dei grandi bivi di fronte ai quali si trova Harry nella storia.
Mentre il suo avversario, appunto questo Voldemort,
il suo avversario è ignaro della storia dei doni della morte, però sa che uno dei doni è questa bacchetta invincibile, e lui cercherà in tutti i modi di avere questa bacchetta invincibile e non riuscirà neanche a capire come fare ad averla, ecco, a un certo punto ne avrà possesso ma non riesce a usarla.
Comunque l'obiettivo è il potere.
L'obiettivo è il potere e l'immortalità da parte di Voldemort, e questo è interessante perché tra i due personaggi uno cerca l'immortalità ed è disposto ad ammazzare i suoi servi più fedeli pur di raggiungere questo obiettivo, mentre invece a Harry sarà chiesto di sacrificarsi. Di dare la sua vita per gli amici, due modelli assolutamente opposti di
e naturalmente
di leader anche.
Si tratta di una storia questa che vuole insegnare anche qualcosa, cioè non è una storia semplicemente di puro intrattenimento, c'è una morale dietro questa. Tu hai scritto un libro, il Vangelo secondo Harry Potter.
La morale più banale è che più banale, ma anche più antica, è quella del Salmo 1, no? Cioè il giusto prospera e l'empio finisce in rovina. Dice il Salmo: come foglia al vento si disperde l'empio. E in qualche maniera è la fine di Voldemort.
Siete all'ascolto di Prima Visione. E in questo numero vi stiamo proponendo una recensione a cura di Peter Ciaccio del film Harry Potter e i Doni della Morte, parte seconda. Nel trailer abbiamo sentito che c'è questa idea di persone che si sono sacrificate per Harry Potter e in qualche maniera questo viene rimproverato al protagonista. Dunque c'è l'idea del sacrificio per l'altro. Ecco, questo è un altro aspetto, mi sembra significativo, della saga complessivamente e forse di questo ultimo episodio in particolare?
Sì, vabbè, questo ultimo episodio è una carneficina. Molti amici di Harry muoiono. C'è questa battaglia cruentissima al castello di Hogwarts e c'è questo senso del sacrificio, anche questo è interessante, quando si muore per qualcun altro o per una causa. Ecco, l'errore di Voldemort, che cerca di rompere le fila del nemico dicendo: ah, guardate, Harry Potter, lui sopravvive, intanto poi gli fa morire. Questo è un po' lo scherno che fa, e che le persone che appoggiano Harry Potter non sono i suoi servi, cioè è una loro scelta quella di aver eletto Harry Potter al loro campione, ecco, al loro rappresentante, a colui che deve farcela, mentre invece dall'altra parte c'è totale obbedienza: io sono il più potente, tu ti inchini e se io ti dico che devi morire, devi morire. Questo Harry non lo fa ed Harry è pronto a morire alla fine, ecco.
La conclusione, senza volerla anticipare eccessivamente, perché poi
insomma, deve essere un lieto fine, ecco,
deve essere un lieto fine. E quindi abbiamo capito che è un lieto fine. È un film che può essere visto con soddisfazione anche da bambini piccolini, o è meglio lasciar perdere i piccoli?
Ecco, io mio figlio piccolo non ce lo porterei, ma se i bambini hanno già visto gli altri film, a un certo punto forse sì, ecco, ma insomma, questi sono film dall'età, diciamo, dalla scuola media in avanti, ecco, questa potrebbe essere l'età in cui un film del genere potrebbe essere capito.
La conclusione è degna di questa saga oppure ti aspettavi di meglio, insomma?
Ma no, secondo me è andata bene, ecco. L'operazione Harry Potter al cinema è una cosa, sarà forse ricordata come una delle operazioni industriali più coraggiose della storia del cinema. Sono 10 anni che la Warner è impegnata con lo stesso cast, i bambini devono sbrigarsi, i bambini non devono crescere troppo, non possono girare film insieme perché comunque tra un film e l'altro i ragazzi devono essere cresciuti. Secondo me ce l'hanno fatta, ecco, missione compiuta. Questo azzardo, che uno dice sì, poi hanno fatto un sacco di soldi, sì, ma insomma, basta, abbiamo visto le fluttuazioni di borsa, queste cose, basta poco, per cui una cosa salta, e se la saga non l'avessero finita sarebbe stato un problema.
Quindi nonostante
sono riusciti a arrivarci.
Nonostante il cambiamento di registi, e quindi in qualche maniera si vedono delle oscillazioni anche nel modo di narrare.
Sì, anzi, questo del cambiamento di registi è interessante, perché hanno usato i primi tre registi erano registi di cinema, di mestiere, Chris Columbus, Alfonso Cuarón e Mike Newell. Gli ultimi episodi sono stati affidati a un regista televisivo. Questo è un dato interessante, perché il regista televisivo è riuscito a rendere molto, ecco, su un mondo costruito cinematograficamente da altri registi, è riuscito a mantenere quei ritmi, quello che serviva per riuscire a portare a conclusione la saga. Ecco, questo David Yates sarà ricordato anche per questo.
Abbiamo saputo dei problemi anche personali di Daniel Radcliffe, no? Il protagonista di Harry Potter. Centro di disintossicazione, no? Questi problemi, anche credo anche altri personaggi di questa saga, no? Questi bambini che poi sono cresciuti ma hanno incontrato tante difficoltà. Ecco, c'è qualche cosa che dovrebbe far riflettere, no? su questi ragazzi al centro dell'attenzione mediatica, no? Attraverso questi film che poi incontrano tanti problemi, tante difficoltà. Che ne pensi?
Quello è un problema della macchina dello spettacolo, perché abbiamo visto che distrugge anche gli adulti, ecco, la macchina dello spettacolo. Abbiamo visto grandi attori scomparire per motivi di droga, per motivi, ecco, per esempio quello di Sherlock Holmes, che è uno dei più grandi attori che c'è in giro, Robert Downey Jr. Lui per 10 anni è scomparso in un centro di disintossicazione e si dava per perduto. Quello che forse, ecco, in realtà nella serie di Harry Potter sono forse riusciti a controllare meglio questa situazione, proprio per la mole di bambini che hanno avuto, di cui si devono prendere cura. E credo che in questo la guida degli attori più grandi, la maggior parte sono tutti attori di teatro inglesi, insomma, si è creata anche una comunità nazionale, diciamo, di persone che si potevano contattare, questo è riuscito sono riusciti a limitare i danni. E lo stesso fatto che Daniel Radcliffe ha dichiarato di esserne uscito, ha avuto il coraggio di dirlo, perché poteva non dirlo, non lo sapeva nessuno. E invece l'ha detto, ha detto che ne è uscito. Già questo significa che comunque, almeno per quanto riguarda questo film, un minimo di attenzione, di cura è stata data, e sarebbe stato un controsenso se non l'avessero fatto, perché storia per bambini e poi rovini i bambini. Ecco, sarebbe stato...
Sì, mi vengono in mente altri esempi molto negativi, di protagonisti bambini che crescendo sono finiti veramente in situazioni
drammatiche. Il peggiore di tutti, cioè quello che è finito peggio, era Valerio Fioravanti, ecco, sono di fare un nome, terrorista neofascista che faceva il bambino in una serie televisiva, non mi ricordo come si chiamava, perché io ero troppo piccolo, io neanche c'ero quando c'era questa serie. E poi quando cresce va a ammazzare la gente, ecco. Sono anche tutta una serie di gradi in mezzo che, sì, magari non vai a ammazzare la gente, ma se ti attacchi la bottiglia, insomma, non è una bella cosa.
Beh, allora abbiamo parlato di Harry Potter, di questa saga.
Che finisce bene, però.
Finisce bene.
Ecco, visto che siamo, anche sul piano incupiti.
Anche sul piano personale, Daniel Radcliffe, che ora dovrà costruirsi una sua identità professionale anche al di fuori di Harry Potter. Non sarà facile per lui.
Sì, credo che è avvantaggiato dal fatto che lui non è mio, per la differenza di Harry Potter, dunque butterà via questi occhiali.
Finalmente.
E la faccia cambierà un po' la forma.
Benissimo, allora abbiamo parlato con Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, sull'ultimo episodio della saga Harry Potter e i Doni della Morte, parte seconda, che è nelle sale cinematografiche in questi giorni in Italia. E dunque grazie a Peter e a risentirci per una prossima recensione.
Grazie a voi e un saluto a tutti, buona estate.
Avete ascoltato Prima Visione. Un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. Una produzione RWS.